Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi in ascolto. Stiamo studiando il libro di Osea da qualche giorno e Dio ricerca il suo popolo, desidera ardentemente che torni a Lui. Desidera questo anche per me, desidera questo anche per te. Così Osea, che ha dovuto sposare una prostituta, cerca la sua Gomer. Fa questo nonostante che lei sia andata via da lui più volte dopo che lui l'aveva riportata a casa. Ma Gomer rimane nel peccato. Così anche il popolo di Dio persevera nel peccato e Dio quindi decide di punirli per riportarli a sé. Leggiamo ora al versetto 17 al 18 di Osea capitolo 2 cosa dice Dio. Io toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal e il loro nome non sarà più pronunciato. Quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra e li farò riposare al sicuro. I versetti 17 e 18 che abbiamo letto dicono che anche il nome di Baal sarà dimenticato ed essi volteranno le spalle all'idolatria. In quel paese, come anche nel nostro, molte specie di animali sono a rischio di estinzione, mentre alcune sono già estinte. Dio ha creato gli animali e li ha posti qui con un diritto, e un giorno egli farà un patto con loro. In quel giorno, che noi definiamo millennio, il leone e l'agnello dormiranno insieme. Oggi, quando giacciono insieme, l'agnello è sempre all'interno del leone, ma nel millennio non sarà più così. Essi vivranno in pace. Non solo. Dio prosegue e dice ai versetti 19 e 20, «Io ti fidanzerò a me per l'eternità». Ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Qui vediamo qualcosa di meraviglioso. Il termine fidanzare significa letteralmente chiedere la mano di una vergine ed implica il corteggiare una ragazza. Se sei sposato puoi ricordare com'era carina tua moglie da ragazza e come la corteggiavi dicendole cose molto carine. Ritengo che corteggiare una ragazza vergine per condurla al matrimonio sia un'esperienza meravigliosa. Questo è quello che Dio ha detto che avrebbe fatto con Israele. Che meravigliosa, soave illustrazione. Dio dice, ho intenzione di conquistarti per me. In che modo Dio farà questo? Egli dice, io ti fidanzerò a me per l'eternità, ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassione. Vedi, c'era compassione anche sotto la legge mosaica, infatti c'era amore nella legge, proprio come c'è legge nell'amore. Non puoi separare completamente uno dall'altra. Questa è un'altra ragione per cui io non penso che il ritorno presente di Israele nella sua terra sia l'adempimento della profezia. Non sono tornati nel paese in adempimento a una profezia, perché se sono tornati nel paese, non sono però tornati al Signore. Quando torneranno al Signore, ci sarà la benedizione. Dio dice, ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Oggi Israele non lo conosce come suo Signore, ma dice il versetto 21 di Osea, capitolo 2, quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore, risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. In quel giorno. È un termine tecnico che concerne gli ultimi giorni in riferimento alla nazione di Israele, al periodo della grande tribolazione e alla venuta di Cristo per stabilire il suo regno sulla terra. Risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. Cielo e terra saranno in sintonia. Siamo così arrivati al termine di questo secondo capitolo di Osea con la lettura degli ultimi due versetti. La terra risponderà al grano, al vino, all'olio e questi risponderanno a Israele. Io lo seminerò per me in questa terra e avrò compassione di Loruama e dirò a Loammi, tu sei mio popolo, ed egli mi risponderà, mio Dio. Dopo averli sparsi o seminati, come indicava Israele, Dio li radunerà, ma non ora. Questo sarà in un giorno futuro. Questi due versetti finali sono un gioco di parole con i nomi dei figli di Gomer. Non solo Dio li radunerà, ma non saranno più Loruama come i figli di prostituzione che non trovavano compassione. Dio avrà compassione di loro. Nei nostri giorni Israele è Loammi, non popolo mio, ma in quel giorno futuro Dio dirà tu sei mio popolo ed essi diranno tu sei il mio Dio. Amico, amica, non dicono questo oggi, non stanno tornando a Dio e questa è una profezia per il millennio. Il soggetto del capitolo terzo di Osea riguarda l'ordine che viene dato da Dio ad Osea di riprendere la moglie Gomer, nonostante la sua infedeltà. Leggiamo quindi il primo versetto. Il Signore mi disse, va ancora, Ama una donna amata da un altro e adultera. Amala come il Signore ama i figli di Israele, i quali anche si volgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva. Abbiamo letto che Dio ordina a Osea dicendogli: va ancora, ama una donna, cioè ama tua moglie, come dicono alcuni commentatori, perché essa è la tua donna, amata da un altro. Osea amava sua moglie anche se essa gli era stata infedele e adultera. Egli l'ama come il Signore ama i figli di Israele, che nonostante questo grande amore si volgono ad altri dei, mostrando in questo modo di tradire il Signore. Le schiacciate d'uva, è un riferimento ai dolci realizzati con questo frutto, che venivano usati nelle feste sacrificali dei Cananei. Questi dolci erano parte di un'adorazione pagana rivolta agli idoli che i figli di Israele avevano adottato. Infatti, amici, qui Dio fa un'applicazione, ed è come se stesse dicendo a Osea: ora sai che cosa provo. Ebbene, allo stesso modo voglio che tu vada a riprendere Gomer, che ti è stata infedele, e desidero che tu l'ami riprendendola con te, perché questo è ciò che io farò col mio popolo. Israele mi è stata infedele e io la punirò, ma un giorno la riporterò a me. Che grande amore ha Dio verso il suo popolo, e questo amore è anche per te, amico, amica, se tu lo accetti credendo in Gesù Cristo come tuo personale salvatore. Ora leggiamo il secondo versetto di Osea, capitolo 3, che dice: allora me la comprai per 15 sigli d'argento, per un omer d'orzo e un letec d'orzo. Allora me la comprai. Forse la moglie Gomer si era venduta a un gruppo di malavitosi che gestivano delle case di piacere in quel paese, ed Osea dovette ricomprarsela. Ebbene, chiunque tu sia, sai che tu ed io siamo stati riscattati? La figura che viene rappresentata qui non è molto bella. E questo è il motivo per cui ancora oggi non si predica molto su questo. Sentiamo parlare molto nelle varie chiese di impegno, di dare la vita al Signore. Ma sappi, amico, amica, che la prima cosa che devi fare è di presentarti come peccatore davanti a Dio, perché Egli possa riscattarti. Proprio come Osea comprò sua moglie, che si era venduta come una prostituta, così Dio desidera riscattarci dalla nostra vita di peccato. Finché tu ed io non comprenderemo questo e non accetteremo questa sola e unica opportunità, non potremo sapere nulla del vero amore di Dio e del nostro impegno per Lui. Abbiamo letto dal nostro testo ancora queste parole: allora me la comprai per 15 sicli d'argento, per un omer d'orzo e un letec d'orzo. Gomer non era degna di questo riscatto, così come noi non siamo degni del prezzo della redenzione che è stato pagato da Gesù. Nella lettera che l'Apostolo Pietro scrive, ci dice, in 1 Pietro 1, versetti 18 e 19, «Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati, ma con il prezioso sangue di Cristo». Gesù ha dovuto spargere il suo sangue, ha dovuto soffrire e morire perché tu ed io potessimo essere riscattati. Ma forse tu mi chiederai: perché ha dovuto fare questo? Perché eravamo peccatori perduti, eravamo venduti al peccato senza possibilità di potercene liberare. Sì, amici, finché non andiamo a Dio per essere salvati mediante la fede nel sacrificio di Gesù, tu ed io siamo morti nei falli, siamo morti nei peccati. Non avremo mai una vita da dedicargli o delle buone opere da offrirgli. No, questo non avverrà finché non sarà risolto il problema del peccato, finché non siamo nati di nuovo e non abbiamo ricevuto una nuova natura. Non potremo fare nulla che possa piacere a Dio. Leggiamo il versetto successivo, il 3 di Osea, capitolo 3, che aggiunge queste parole: e le dissi, aspettami per parecchio tempo, non ti prostituire, non darti a nessun uomo, io farò lo stesso per te. Un uomo aveva scoperto che sua moglie gli era infedele. L'aveva fatta pedinare da un detective e aveva accertato quei fatti spiacevoli. Immagina i sentimenti di quell'uomo. Personalmente non riesco a pensare a niente di peggio, e Dio dice al suo popolo: questo è ciò che avete fatto, vi siete dati alla prostituzione. Oh, sì, è vero, mi chiamate Signore, ma siete andati dietro ad altri dei, vi siete allontanati da me e non mi servite più. Abbiamo già ricordato che il Signore Gesù ha detto in Matteo 7, nei versetti 22 e 23, molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo, e in nome Tuo cacciato demoni e fatto in nome Tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Osea non è stato eletto l'uomo dell'anno in Israele, in quel particolare periodo, perché stava dicendo alla gente del suo tempo queste parole: voi siete diventati una prostituta come nazione, perché vi siete rivolti all'idolatria e vi siete allontanati dal Dio vivente e vero. I versetti 4 e 5 di questo capitolo sono probabilmente due dei versetti profetici più importanti. Essi rispondono a quegli studiosi delle profezie che hanno cominciato a stabilire delle date per il ritorno del Signore. Anche se questo è un capitolo breve, infatti lo compongono solo 5 versetti, è uno dei grandi brani profetici della parola di Dio. Un credente giudeo, studioso di ebraico, dice riguardo questo capitolo: prende giustamente posto tra le più grandi dichiarazioni profetiche dell'intera rivelazione di Dio. E in relazione a questo brano dovresti leggere i capitoli 9, 10 e 11 dell'Epistola ai Romani, che riguardano appunto la nazione di Israele. Ora, riguardo a Israele, Osea scrive queste parole nel versetto 4 di questo terzo capitolo. I figli di Israele, infatti, staranno per parecchio tempo senza re, senza capo, senza sacrificio e senza statua, senza efod e senza idoli domestici. I figli di Israele, infatti, staranno per parecchio tempo senza re. Noterai che egli non indica un numero preciso di giorni. Questo è insolito, perché ai figli di Israele è stato detto 3 volte che sarebbero stati mandati via dal paese e 3 volte che ci sarebbero ritornati. Ogni volta che Dio li ha mandati fuori dal paese, ha detto loro quanto tempo sarebbero stati lontano, eccetto l'ultima. La prima volta Dio disse ad Abramo: «Ti darò questa terra, è tua, ma io metterò fuori da questo paese i tuoi figli per 430 anni. Staranno nella terra d'Egitto e dopo 430 anni li riporterò indietro». Genesi 15, versetti 13 e 18, oppure puoi trovare questo concetto in Esodo 12, nei versetti 40 e 41. Essi tornarono. Questa profezia si è adempiuta letteralmente. La seconda volta Dio disse per mezzo di Geremia: «A causa del vostro peccato starete laggiù per 70 anni». Anche questo si è adempiuto letteralmente. Ora, la terza volta, in questo passaggio Osea, parlando al regno del nord, dice: «I figli di Israele infatti staranno per parecchio tempo senza re». Quanti saranno questi molti giorni? Ai nostri giorni ci sono state alcune persone che affermavano che il Signore Gesù sarebbe tornato entro il 2000. Non so dove trovino questa affermazione nelle scritture, infatti dobbiamo riconoscere che abbiamo molti venditori sensazionali di profezie false ai nostri giorni. Allora, perché il Signore ha detto parecchio tempo o molti giorni, senza indicarne il numero preciso? Questo perché nell'intervallo tra il momento nel quale Israele ha lasciato il paese, nel 70 d.C., e il tempo nel quale ci ritornerà, egli sta chiamando un popolo per il suo nome tra i gentili, sta edificando la sua chiesa. Voglio dire prima di tutto che io credo che viviamo negli ultimi giorni. Qualcuno dirà: vuol dire che il Signore verrà presto? Beh, non so quanto presto, perché siamo stati negli ultimi tempi per più di 2000 anni. Ma so con certezza, cari ascoltatori, che il Signore Gesù ha detto: «Io vengo presto». Apocalisse 3, versetto 11. E questo è stato 2000 anni fa. Per cui io non posso dire se Egli verrà domani, o la prossima settimana, o il prossimo anno, o in questo secolo. Io non lo so. Ma credo che stiamo assistendo all'apertura del sipario e che la rappresentazione di questo fatto comincerà non appena la Chiesa sarà presa, come in un rapimento, da questa terra. La ragione per cui non viene indicata la data qui in Osea è che nella Scrittura la Chiesa è senza nome e senza data. Noi che apparteniamo a essa, cioè alla vera Chiesa, formata da persone che hanno posto la fede in Gesù come loro Salvatore, siamo un popolo celeste che non ha nome. Suppongo che alcuni di voi pensino che il nome della Chiesa sia quello delle varie denominazioni o suddivisioni. Ebbene, ho una notizia per te. La Chiesa non ha nome. La Scrittura non le ha mai dato un nome. Il termine greco ecclesia significa semplicemente un corpo chiamato fuori, messo a parte. Gesù oggi sta chiamando fuori un corpo che sarà la sua sposa. Oggi potrei darti un suggerimento per il nome della Chiesa. Nella parabola della perla di gran valore, citata in Matteo 13, nei versetti 45 e 46, la perla rappresenta la chiesa che il mercante, Gesù, è venuto ad acquistare. Se la chiesa dovesse avere un nome, penso che potrebbe essere perla. Non hai mai sentito parlare della chiesa perla? Se tu avessi incontrato Simon Pietro un'ora prima che lo Spirito Santo scendesse nel giorno della Pentecoste e gli avessi chiesto: «Sai che cosa succederà in questo luogo tra poco?» E gli avrebbe detto: «No, non so cosa succederà». Egli non lo sapeva, perché la nascita della Chiesa era stata annunciata, ma non era stata indicata alcuna data. Così allo stesso modo non ci viene indicata la data nella quale avverrà il rapimento della Chiesa nel cielo. Per questo motivo ci viene detto: «I figli di Israele, infatti, staranno per parecchio tempo senza re». Nessun periodo specifico ci viene indicato. Israele starà parecchio tempo senza re. Il solo che possa rivendicare il diritto a essere re di Israele in questo momento è seduto alla destra di Dio, ed è il Signore Gesù, il re dei re e Signore dei signori, che Israele ha rigettato come il suo re. Senza re. Non hanno nessuno che possa succedere sul trono. Se il Signore Gesù Cristo non è il loro Messia, non hanno nessuno, e nessuna prospettiva di averne uno. Inoltre sono senza sacrificio. Luca 21, versetto 24, ci dice che Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Molte persone oggi sostengono che sia giunto il completamento dei tempi dei gentili o delle nazioni perché Israele è entrato in possesso del suo territorio. Ma lo è davvero? Tutti i luoghi sacri della vecchia Gerusalemme sono in mano alle varie etnie di persone come musulmani, ai russi cattolici, ai greci ortodossi, alla chiesa armena o ai cattolici romani. E tutti costoro hanno costruito cattedrali o luoghi di culto in questi luoghi. Oggi Israele non possiede questi luoghi sacri e non osa nemmeno toccarli. Vorrebbe dire scatenare la terza guerra mondiale. Se volessero impossessarsi con la forza dei luoghi sacri, abbattendo ad esempio la moschia musulmana, la farebbero scoppiare. Amico, amica, puoi starne certo. Israele oggi non possiede l'area del Tempio e non ha un sacrificio. L'unico luogo santo che possiedono è il muro del pianto. Sono ancora al muro del pianto. Non hanno sacrificio se non quello che abbiamo tu e Dio, Gesù. Egli è morto 2000 anni fa, fuori della città. È stato risuscitato dai morti e oggi è alla destra di Dio. Con il versetto quinto che ora leggo, concludiamo questo capitolo terzo di Osea, ricco di insegnamenti. Poi i figli di Israele torneranno a cercare il Signore, loro Dio, e Davide, loro re, e ricorreranno tremanti al Signore e alla sua bontà negli ultimi giorni. Abbiamo letto, amici, che Dio dice ad Osea che poi i figli di Israele torneranno. Questo poi ritorneranno non significa il loro ritorno sulla terra che Dio aveva destinato loro, ma significa che un tempo essi torneranno a cercare il Signore, loro Dio, e Davide, loro re, e ricorreranno tremanti al Signore e alla sua bontà negli ultimi giorni. Sto per dire qualcosa che forse ti stupirà. Essi sono ritornati nel paese. Questo evento è qualcosa di straordinario, ma esso non è l'adempimento di questa profezia. La profezia dice che quando ritorneranno, ritorneranno a Dio. E ora non c'è un vero ritorno a Dio in quel paese. Quando ciò avverrà è scritto che ricorreranno tremanti al Signore e alla sua bontà negli ultimi giorni. Ma questi ultimi giorni sono ancora futuri. Essi si riferiscono alla nazione di Israele e al tempo che inizierà con la grande tribolazione ed esso passa attraverso la seconda venuta di Cristo e prosegue col millennio. Bene, e anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato e intanto ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Ciao e a domani allora.